Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2013.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane, incredibili e misteriose storie. Ci sono storie che si dimenticano, che passano inosservate per quanto strane, misteriose e incredibili siano, appunto, per quanto eccezionali. E storie invece che si ricordano, tanto da diventare modi di dire. Ecco, questa, in un certo senso, è una storia che mette insieme tutte e due le cose, memoria e oblio, perché questa è la famosa storia di uno smemorato, lo smemorato di Collegno. C'è una signora di Verona, una bella signora mora di ottima famiglia che si chiama Giulia, che un giorno di febbraio del 1927 si ritrova tra le mani un giornale con una fotografia. Il giornale è La Domenica del Corriere e la fotografia presa di profilo è quella di un uomo con barba e baffoni a manubrio che da più di un anno si trova internato nel manicomio di Collegno, in provincia di Torino. La rubrica su cui appare la fotografia, il breve articolo che lo accompagna, sta in una rubrica che si chiama Chi li ha visti. Infatti, sotto la fotografia non c'è un nome, ma solo un ignoto. E lo sconosciuto, dice l'articolo, nulla in condizione di dire sul proprio nome, sul paese di origine, sulla professione. Insomma, un uomo misterioso che ha perso la memoria. E infatti, un altro giornale che esce in quei giorni, La Stampa di Torino, nelle pagine locali pubblica un articolo che si intitola L'uomo che smarrì se stesso. Il tizio senza passato e senza memoria è arrivato al manicomio di Collegno un anno prima, quando la polizia lo ha arrestato mentre stava cercando di portare via un grosso vaso di rame dal cimitero israelitico di Torino. Il custode lo aveva visto allontanarsi cauto con un grosso rigonfiamento sotto il pastrano. Aveva chiamato le guardie e due agenti avevano fermato l'uomo e se l'erano portato in questura. Il tipo non si presentava bene. Indossava un vecchio pastrano su abiti stracciati. Aveva la barba lunga e incolta, i capelli arruffati. E quando il delegato di polizia gli aveva chiesto chi era, lui aveva preso un foglio e ci aveva scritto sopra «Io desidero che mi si uccida e poi sono un povero disgraziato». Visto lo stato confusionale e la sua impossibilità di dare, come si diceva una volta, contezza di sé, la polizia aveva spedito l'uomo in manicomio, dove era rimasto per quasi un anno, prima di finire sul giornale nella rubrica «Chi li ha visti», che più o meno faceva le funzioni in piccolo di quello che la trasmissione «Chi l'ha visto» fa benissimo oggi in televisione. A seguire la rubrica allora erano soprattutto mogli e genitori, perché la guerra, la grande guerra, la prima guerra mondiale, era finita da poco più di 10 anni, portandosi dietro un enorme carico di dispersi e scomparsi e di prigionieri non ancora tornati. Meno di quello che accadrà poi con la seconda guerra mondiale, soprattutto con la campagna di Russia, ma sempre in maniera importante. Tra questi, nell'esercito di parenti che in mancanza di un corpo in una bara da seppellire al cimitero speravano sempre nel ritorno di un figlio o di un marito scomparso al fronte, c'era anche la signora Giulia, che quando si ritrova in mano il giornale con la foto dell'uomo che smarrì se stesso, trasalisce come prima avevano fatto suo fratello e un amico di famiglia che gli aveva portato il giornale. E poi dice che sì, quell'uomo di profilo le sembra proprio suo marito Giulio. Giulio, o meglio il professor Giulio Canella, è un uomo importante. Un filosofo cattolico di buona famiglia padovana, che ha fondato con padre Agostino Gemelli la rivista di filosofia neoscolastica e anche un quotidiano. Un uomo importante, molto colto, molto stimato e molto rispettabile e anche molto ricco per aver sposato sua cugina Giulia, che è la figlia di un grosso proprietario terriero con possedimenti anche in Brasile. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il professor Canella era stato chiamato alle armi e come di diritto per cultura e posizione sociale era stato arruolato come ufficiale col grado di capitano. Il capitano di fanteria Giulio Canella fa onore al suo nome, anche come ufficiale. E un giorno di novembre del 1916 viene mandato con la sua compagnia a conquistare una collina sul fronte macedone. è un'azione difficile. Il capitano e i suoi uomini si trovano di fronte a un distaccamento di mitraglieri bulgari. Cadono in un'imboscata nei boschi e si fanno massacrare. Il capitano Canella resta ferito, sembra gravemente, e alcuni dei suoi uomini lo vedono mentre viene portato via dai nemici. Poi gli italiani ritornano all'attacco, conquistano la collina e fanno prigionieri i bulgari. Ma del capitano Canella non c'è traccia, né sul terreno né tra i prigionieri liberati. Scomparso, come se non fosse mai esistito. Un fantasma. In una parola più tecnicamente corretta, un disperso. La signora Giulia non si era mai rassegnata. Come si fa a rassegnarsi quando non c'è niente, un corpo o anche solo un pezzo che ti obblighi a perdere la speranza? Amava suo marito e non ci poteva neanche pensare che fosse svanito nell'aria, in Macedonia. Poi arriva quella foto sul giornale. Il fratello di Giulio va a trovare lo sconosciuto in manicomio. Ci vanno anche gli altri amici e colleghi del professor Canella. E nonostante lui non riconosca nessuno, a loro sembra invece che sì. L'uomo che smarì se stesso sia proprio il professore. Certo, è un po' diverso. È passato parecchio tempo. E se lo sconosciuto è lui, ha fatto anche la vita che ha fatto. 10 anni da ferito, prigioniero, disperso e poi anche barbone e il manicomio. Adesso ha i capelli e la barba quasi bianchi. È più magro, insomma è diverso. Ma probabilmente è lui. E comunque, chi è più in grado di riconoscerlo di lei, che è sua moglie? Così, una domenica mattina di fine febbraio, la signora Giulia parte e va a Collegno, in manicomio. Prima osserva il tizio di nascosto attraverso una porta socchiusa e pensa che sia proprio lui. Allora i medici lo fanno uscire sotto un portico del cortile, mentre Giulia gli passa accanto, come per caso. Lo sconosciuto sembra non notarla, ma poi all'improvviso si ferma, fissandola intensamente. Poi si abbatte su una panchina e comincia a piangere. Nella stanza del direttore del manicomio lo sconosciuto abbraccia Giulia come se finalmente l'avesse riconosciuta. Un grido, un tremito, un abbraccio, la luce, titola la stampa il giorno dopo, seguito da una serie di giornali che cavalcano una notizia che sembra uscita da un romanzo d'appendice. Finalmente il professor Canella, l'eroico capitano Canella, è tornato a casa dalla guerra, è tornato dalla moglie che l'ha atteso per 10 anni. Adesso può riprendere il suo posto nella famiglia e nella società. E invece no. Perché pochi giorni dopo arriva una lettera alla questura di Torino. Dice che quello lì, lo sconosciuto, l'uomo che smarì se stesso, non è mica il professore. Non si chiama Giulio Canella, quello lì. Si chiama Mario Bruneri.
Giallo DJ. Di Giallo.
Mario Bruneri era un tipografo di Torino. Era, perché al momento dei fatti non lavora più, ma si aggira per l'Italia senza fissa dimora, ricercato dal 1922 dalla questura per una serie di accuse per truffa, rissa, lesioni e resistenza alla forza pubblica. Perché Mario Bruneri, ex tipografo, è un anarchico, e cioè, soprattutto in quegli anni che erano quelli degli inizi del fascismo, anche prima ma soprattutto allora, un pericoloso sovversivo. Segretario della Federazione del Libro di Torino, pregiudicato, già noto alle patrie galere e ricercato per una condanna in contumacia di un paio d'anni per truffa e appropriazione indebita. Sposato ma convivente con un'altra donna, Camilla, detta Milli, anche lei sovversiva ed edita facili costumi. Segnalato in tutto il nord Italia, a Pavia, a Milano e a Brescia. C'è un fascicolo intero e piuttosto corposo in questura. E c'è anche una fotografia di Mario Bruneri, che assomiglia in modo impressionante a quella dello sconosciuto, riconosciuto come il professor Canella. Un anarchico di Torino, truffatore e libertino, ricercato dalla polizia. Niente di più lontano dallo stimato, ricco e cattolico professore di Verona. Questo che utilizza la sua cultura e le sue capacità intellettuali per insegnare e analizzare. Quello che le usa invece per truffare la gente e sovvertire l'ordine sociale. Il professore cattolico con la moglie devota e 2 figli, il tipografo anarchico con 2 famiglie. La lettera anonima arriva in questura indirizzata al Regio Questore di Torino. Denuncia Mario Bruneri per dovere di giustizia. Ed è seguita da altre alla questura di Verona e al vescovo della città. La polizia la esamina, compara le fotografie, fa un po' di indagini, interroga la famiglia di Bruneri e dopo qualche giorno il questore manda un paio di agenti a Padova, dove la famiglia di Canella ha una villa in campagna. Il professor Canella si sta godendo il ritorno a casa, protetto da tutta la famiglia che ha imposto un silenzio stampa, tenendo lontano i giornalisti che volevano intervistarlo. Il professore sta rapidamente e prodigiosamente riacquistando la memoria, ed è meglio lasciarlo stare e non affaticarlo. Alla polizia però bisogna aprire. Gli agenti hanno l'ordine di riportare il professore a Collegno con la scusa di sbrigare alcuni documenti che riguardano il suo rilascio dal manicomio e che si sono dimenticati di compilare. Non è vero. Lo portano a Torino in questura, dove lo fermano per accertamenti e lo mettono a confronto con la moglie di Bruneri. La signora Rosa Bruneri lo guarda bene e a lungo. L'hanno messo tra altri 2 uomini per un confronto all'americana, ma lei lo indica decisamente. È quello lì il mio marito. L'uomo nega, le dice che si sbaglia, lui è professor Canella, ma lei insiste Eppure, dice, mio marito è proprio lei, Mario Bruneri. Da una parte la signora Giulia, che ha riconosciuto l'uomo con la barba e i baffoni a manubrio come il professor Canella e rivuole suo marito. Dall'altra la signora Rosa, che ha riconosciuto l'uomo con barba e baffoni come il tipografo anarchico Mario Bruneri e rivuole suo marito. Il caso Brunelli-Canella, il caso dello smemorato di Collegno, diventa una guerra tra due donne, tra due famiglie e tra due fazioni. Perché la sua storia, questa storia incredibile di uno sconosciuto che sta in manicomio e non si sa chi è, e che prima, colpo di scena, viene riconosciuto come uno stimato professorone, e poi, colpo di scena, come un truffatore anarchico, prima a casa con la moglie e poi in questura in manette, finisce sui giornali e viene seguita per anni da tutta l'Italia. Diventa un caso giudiziario, perché la questura di Torino fa quello che si fa in questi casi, e soprattutto allora, quando di fotografie ce n'erano poche e di DNA neanche se ne parlava. C'è un modo per identificare una persona senza ombra di dubbio. La polizia lo usa dalla fine dell'Ottocento ed è quello delle impronte digitali. La questura prende le impronte dell'uomo che ha appena fermato e le manda al gabinetto di polizia scientifica per confrontarle con quelle che stanno nel fascicolo dell'anarchico Bruneri. Sono le stesse. La signora Giulia però non ci sta. Si batte come una leonessa assieme alla famiglia Canella e inizia una serie di processi che dureranno anni, ingaggiando principi del foro come l'avvocato Carne Lutti. Diventa un caso scientifico, perché la comunità psichiatrica italiana si divide in due, tra chi considera quella guarigione improvvisa come miracolosa e chi invece la considera sospetta. Diventa un caso politico e diventa un caso mediatico, con l'Italia divisa in due tra bruneriani e canelliani. È il professor Canella, ingiustamente calunniato. No, è Bruneri, il furbone, che quando si è visto arrivare in ospedale tutti quei tizi di buona famiglia, che per farsi riconoscere gli hanno raccontato un sacco di cose, e poi ha visto quella bella bruna della signora Giulia, non gli è parso vero di tirarsi fuori dai guai in quel modo così vantaggioso. E la signora Giulia allora? Perché continua a difendere quel tizio con le impronte di Bruneri? Perché è davvero suo marito, l'uomo che ama da sempre, e lei lo conosce meglio degli altri, meglio dei tecnici della scientifica con le loro impronte digitali? O perché si è innamorata di Bruneri? Simpatico, estroverso e affascinante, chi se ne frega se non è davvero suo marito? Insomma, l'uomo che smarrì se stesso e che poi lo ritrovò, è Bruneri o Canella? Sulla vicenda di Bruneri e Canella ci sono tante cose, fin direttamente o indirettamente ispirate alla vicenda, saggi come Lo smemorato di Collegno di Lisa Roscioni, e soprattutto un radicamento nell'immaginario che lo ha reso un vero e proprio modo di dire. Ufficialmente, Lo smemorato di Collegno è Mario Bruneri, che dopo una serie di processi finisce per scontare i 2 anni per truffa ed è costretto a scappare in Brasile assieme alla signora Giulia per lo scandalo che coinvolge la coppia. A Rio de Janeiro però vive come Giulio Canella, insegnando filosofia e scrivendo persino lettere al Papa. E così il mistero rimane. Chi era lo smemorato di Collegno? Mario Bruneri o Giulio Canella?
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.